Padre, grazie per questo insieme, grazie per la tua presenza. Spirito Santo, riempi i nostri cuori della tua vita. Signore, manda la tua parola che possa essere una lampada nella nostra vita, possa lavare, purificare, fortificare, riempire nello spirito nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Portate l'offerta. Accomodate. Grazie. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Hai un pensiero? Avete svuotato i vostri pensieri, no? L'inizio del culto a che serve? Ci sono alcuni che ritengono, dice, io vado quando c'è la predicazione. È come dire, no? Vai a raccogliere dell'acqua con il contenitore sporco. Com'è con l'acqua? Allora, a cosa serve andare alla presenza di Dio, il culto, quella fase iniziale? Serve che noi ci laviamo e ci purifichiamo dai pensieri, dai sentimenti, da tutto ciò che inquina la nostra vita. Perché sennò quello che noi riceviamo è buono, però con un cuore inquinato, con pensieri inquinati, è tutto inquinato. Noi abbiamo bisogno della vita, dello spirito della vita, la sua parola, la sua presenza. Alleluia, tu ci credi? E questa è l'opera di Dio. L'opera di Dio non è e noi siamo chiamati a vivere il sovrannaturale di Dio su questa terra. Molti vivono da cristiani il naturale, cioè vedono quella parte di interesse personale, quella parte che gli interessa e quella parte tendono a vivere. Ma Dio ci ha chiamato a vivere il suo sovrannaturale su questa terra. Pace a tutti voi. Pace ai nostri fratelli collegati su Zoom, YouTube, dappertutto. Alleluia. Dice questo, la prima chiesa si incontrava tutti i giorni. Nelle case, attendevano agli insegnamenti degli apostoli, cioè venivano cibati continuamente con gli insegnamenti, con la parola di Dio, perché la parola di Dio non è solo, la scrittura è parola scritta, ma è soprattutto la rivelazione, quella, senza quella noi che facciamo? È un'associazione, cioè scadiamo di livello e diventiamo come tutte le altre associazioni, cioè cosa umana. Finché ci sarà cosa ci interessa, andiamo avanti. Per esempio, se tifiamo tutti dalla stessa linea, poi quando cambia, diciamo, l'interesse in qualcuno, quel qualcuno verrà meno. Dice, guarda, ho cambiato squadra. Si cambia squadra, si cambia tifoseria, cambia l'interesse. Ma se il tuo interesse, se tu sei legato al Signore, sei legato a Dio. Io sono legato al Signore. Io riconosco che Lui è morto sulla croce per me, ancora oggi. Ha dato tutto se stesso per me. Ha versato il suo sangue, ha pagato il prezzo e mi ha salvato, mi ha liberato, mi ha guarito da ogni ferita, tutte le ferite. Io non ho traumi, vi faccio una confessione, non ho traumi, sapete perché? Non perché sono stato fortunato prima, no, perché Gesù ha guarito tutta l'anima mia. Perché la parola dice che gli ha pagato tutto, ha versato tutto e ha pagato tutto, anche quelli passati. Quindi peccati presenti e passati, quelli presenti se tu li confessi, che se non li confessi. Quindi l'opera sua, l'opera sulla croce, quando noi l'accettiamo, se tu l'accetti con cuore, sai che cosa fa? Entra dentro, penetra, l'opera penetra, il suo sangue entra nello spirito e purifica tutta l'anima. È sana. Sai che cosa fa? Sana. Egli è parola. Ha detto, dice, io ho bisogno di veri adoratori. I veri adoratori adorano in spirito e verità, perché Dio è spirito. E il suo spirito, quando noi l'accettiamo, penetra dentro di noi e ci purifica, ci lava, ci sana. Sai come avviene questo sovrannaturale, questo miracolo? Avviene se tu ci credi. Se tu ci credi. Se tu hai fede. La fede è un dono che Dio dà. È un dono che Dio dà appena tu l'accetti. Dice sì, Gesù è il mio Signore. Il mio Dio. Regalo, pace, gioia, giustizia, fede. Gloria a Gesù Cristo. E tu puoi vivere il soprannaturale, cioè non il naturale. Il naturale lo conosciamo. Ma vivi il soprannaturale. Entra nel soprannaturale attraverso la fede. Cioè, vedi perché si parla di quelle dottrine fondamentali, la fede. O quella dice, senza fede non puoi piacere a Dio. E il minimo della fede è credere che Egli è il Signore. Cioè, sai che significa credere che Egli è il Signore? Chi me lo sa dire in parole del 2024? Chi me lo sa dire? Dai, dite. Comanda. E quindi, epa. No, io padrone niente. Signore sì, padrone niente. Cioè, che uno non sa il significato delle parole, cioè perde il senso del significato solo perché viene ripetuto, è un ripetuto iuvant. Gesù Cristo è il mio Signore. Però poi uno fa quello che dice la sua testa, la sua mente, il suo cuore. E quindi non è vero che è il Signore nella tua vita. Cioè, capito che ti voglio dire? Prova a essere convincente con te stesso. Se non ti senti, non lo dire, però poi. Anzi, dai, vi aiuto, vi voglio aiutare, non vi voglio lasciare. Perché se io guardo, se io da ministro, da servo di Dio, da apostolo, da profeta, guardo le vostre vite, tanti non hanno Gesù come Signore. Non è Gesù. Parliamoci chiaro. Gesù non è il tuo Signore. È il Signore. Gesù Cristo è il Signore. Cioè è una cosa, dice, guarda, insegna, sì, è il Signore. E qua siamo d'accordo, giusto? Gesù Cristo è il Signore. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo, Gesù Cristo è il Signore. abbiamo sbagliato incontro. Cioè, qualcuno non è d'accordo, dice: guarda, avete sbagliato, forse c'è un'altra, sai, ci sono i multisala, c'è un'altra sala, vai magari. Qua è Gesù Cristo il Signore. Non c'è bisogno che lo scriviamo, è scritto. Ma domanda è il tuo Signore? Non mi sparate amen. Non mi sparate ste amen così a muzzu, come si dice. Perché il Signore poi ti giudica. Ti giudica, ti pesa e dice: sì, lo stai dicendo con le. Dice: non chiunque mi dirà Signore, Signore in quel giorno. Dice: io non ti ho conosciuto, ma chi sei? Ma come, Signore? Abbiamo profetizzato, ho servito tutti i giorni in comune, tutte le domeniche. Come? Abbiamo cantato, abbiamo pregato. E il Signore dice: non ti conosco, va così, presentati. Signore, abbiamo cacciato demoni. Ma chi sei? Cioè significa che se tu non gli appartieni, se Gesù Cristo non è il tuo Signore, scusatemi, tutti i miei fratelli della. Fuori dalla di Reggio, che non capiscono il reggino, lo dice ad muzzum, lo dico in latino. In latino forse mi comprendete. È inutile che dice che Gesù Cristo è il Signore, è il tuo padrone, se tu non segui il suo indirizzo tutto il giorno. Sei tu il Signore, sei tu il padrone. Gesù Cristo è il mio Dio, è il mio Signore, cioè il mio padrone. Se io seguo. Se io seguo. Se io seguo. Il suo consiglio, il consiglio della parola. Gloria a Gesù Cristo. E quindi la sua parola. Il mio cappello. È sopra di me, è sopra di te la parola di Dio. Oh, è. Gesù Cristo. È il mio Signore, è il Signore, è giusto. Il Signore. E il cui? Di chi? E io dico: è il mio Signore. Capisco che alcuni non alzano la mano perché giustamente sono, li apprezzo. Io dico: vorreste che Gesù Cristo diventasse il tuo Signore? Sì o no? Vorresti? Seguimi allora. Seguimi. Perché io vi insegnerò come Gesù possa diventare il tuo Signore. Per questo sono stato chiamato. Lode Gesù Cristo. Lì su Zoom. Gesù è il tuo Signore. Vorreste che Gesù fosse il tuo Signore? Vorresti? Alza la tua mano. È un atto di fede. Lo Spirito Santo vede. Se non abbiamo la forza e il coraggio di alzare la nostra mano davanti a Dio, cioè alla presenza di Dio, chiudete i vostri occhi. Gesù, cioè, lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Questo è un incontro spirituale. A che serve? Cercalo, è in mezzo a noi. E lui vuole rispondere, vuole remunerare la tua fede. Gloria a Gesù Cristo. Dice, perché deve diventare il nostro Signore? Perché se diventa il nostro Signore, le cose cambiano, le cose migliorano. Cioè, se Gesù diventa il nostro Dio, è Dio, è il Signore, ma deve diventare il nostro Dio. Non ricordo quando eravamo ragazzi. Una volta uno mi disse, io sono il tuo Dio. Disse, guarda, mi dispiace. Allora non avevo nessun Dio. Tu non puoi essere il mio Dio, sono io il mio Dio. La verità. Mio amico, mi vergogno, non mi vergogno, vi dico la verità. Ero senza Dio. Ma quando il Signore è diventato il mio Dio, le cose sono cambiate. Cioè, quando il Signore diventa il tuo Dio, il tuo padrone, allora cambiano il tuo modo di ragionare, di vivere, di guardare alle cose. E il Signore inizia un nuovo tempo intorno a te. Un nuovo tempo. Ti piacerebbe questo? Amen. Che meraviglia. Questo è possibile. Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dio è lo stesso, non cambia mai. Non muta. Non muta secondo le stagioni, secondo... Possono mutare i tempi, la società, le politiche. Mutano, c'è un mutamento dell'uomo. C'è uno sviluppo, dice, una crescita. Uno sviluppo sociale, economico, di tutto. Ma la sua parola è gli stesso, che la parola è lo stesso. È lo stesso. E qual è questa cosa che è uguale? Vivere il soprannaturale. Cioè, vivere su questa terra, ma non il naturale, il soprannaturale, dove la sua legge, cioè la sua parola, influenza quella che è la legge degli uomini. Questo è il soprannaturale. Sai che significa il soprannaturale? Cioè, il potere di Dio, la sua parola, le sue leggi, no? Vi faccio un esempio. Noi, Italia, partiamo Comune di Reggio. Comune di Reggio ha le sue regole, le sue leggi, diciamo. Però è sottoposto alla regione. Le regioni poi sono sottoposte alla nazione, cioè alle politiche, alle leggi della nazione. Se c'è un conflitto, vale quello della nazione. La nazione, l'Italia, oggi in Europa, se ci sono delle leggi in conflitto, vale sempre quello dell'Europa, quello più alto. Se tu vuoi vivere il soprannaturale, la legge di Dio, cioè la sua parola, è la legge di Dio. Se la sua legge influenza tutto ciò che è umano nella tua vita, se tu permetti che la legge di Dio influenzi la tua vita su questa terra, allora tu puoi vivere il soprannaturale. Tu. Egli è colui che apre e nessuno chiude, egli è colui che chiude e nessuno apre. Quello che gli uomini possono fare non vale più, vale la sua, vale quello che dice lui, vale la sua parola. Ma questo dipende da te, dipende da me, dipende da noi. E qual è la legge di Dio? Cioè Gesù poi sintetizza qual è la legge di Dio, cioè tutta la legge viene sintetizzata in due comandamenti. Guarda quali sono i comandamenti in cui Gesù sintetizza tutta la legge. Se la legge di Dio ha un'influenza, ha un potere, Guarda come può influenzare la nostra vita e quello che noi viviamo. Due comandamenti. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutto quello che hai, tutte le tue forze. Lode Gesù. Primo. Secondo è ama il tuo prossimo come te stesso. Dice, questi due comandamenti sono tutta la legge di Dio. Cioè significa, questi due comandamenti, se tu li vivi, il potere di Dio influenzerà la tua vita e ti farà vivere e tu vivrai il soprannaturale di Dio. Gloria a Gesù Cristo. La legge di Dio. Dice, qual è la legge di Dio? Tutto ciò che racchiude la legge. Due comandamenti, semplici. Se noi li mettiamo in pratica, il potere di Dio è su di noi. Oggi voglio parlare di ciò che influenza la nostra vita, perché lo spirito del presente secolo, la nostra natura umana, noi abbiamo una natura umana che è tendente non verso Dio. Nel suo DNA si vuole allontanare da Dio. E a volte noi assumiamo delle seguiamo delle dinamiche nostre naturali e neanche ce ne accorgiamo. Però certe dinamiche naturali ci portano lontano da Dio, lontano dalla sua legge. E sono questi due comandamenti. Per esempio, questa mattina voglio affrontare l'argomento amare se stessi, quando l'amore per se stessi, diciamo al tuo prossimo come te stesso. Vedi, il Signore non ha detto ama te stesso, non l'ha detto come comandamento, non vi siete mai accorti? Dio non ha detto ti devi amare, perché? Perché è insito nella nostra natura amare noi stessi. E nella natura dell'uomo non c'è bisogno. Siccome è un fatto assunto, il Signore dice ama il tuo prossimo come te stesso. Siccome lo sa che tu ti ami, che per natura tu sei tendente ad amarti, quindi cioè, significa che noi abbiamo una natura che è tendente. Io non è che dico a sinistra, dico pure a destra. Tendente, che tira da un lato. E qual è il lato? Il proprio. Siete d'accordo con me? Tu ti ami? La mattina ti guardi allo specchio, ti sistemi. Ti lavi la faccia. Qualcuno si trucca, qualcuno si sistema. Ti guardi e dici, inizio, un uomo buono. Quando ero ragazzo facevo così. C'ho un filmato prima di sposarmi che aveva fatto Demetri. Sei bello, ma sei... Oh, facevo scena, però. Era vero. Mi abbellisco, mi trucco. Ora, non è che... Chi mi diceva che ci sono le linee di trucco per gli uomini oggi. È vero, chi me l'ha detto? Andrea. Andrea mi dice, Andrea, non ti preoccupare. Ora tu vai a Milano e tu vedi, così passi, guardi, di solito vedevi donne e sistemavano le mani, le cose, vedi, gli uomini. È giusto. Non è sbagliato. Vogliamo affrontare che significa amare se stessi. Quando amare se stessi diventa egoismo. Il problema là è quando ci amiamo, il problema è quando ci amiamo troppo. E quando mettiamo, come dire, troppo la nostra vita, quando diventa la nostra vita il trofeo della nostra vita. E allora significa lì c'è una questione di orgoglio, di idolatria. No? Mi ricordo, è stato un periodo, no? Nelle chiese, no? La chiesa è una famiglia, è la famiglia di Dio. Non mi ricordo che noi molti, molti, molti anni prima, quando ancora io non ero un anziano dell'opera, abbiamo lottato contro il Dio bambino, che c'erano genitori che i figli l'avevano, non erano figli, erano diventati il Dio della loro vita. E così camminavano col trofeo. In quel periodo, mi ricordo, Giovanni camminava appena, quindi stiamo parlando di quasi 27-28 anni fa. Mamma. Lo spirito di questo mondo tende sempre a togliere il primo posto del Signore e mettere sempre qualcuno. Ora, oggi parleremo di noi stessi. Quando noi stessi diventiamo l'idolo di noi stessi. Cioè quando uno deve seguire quello che sente nel cuore. Quando quello che sente nel cuore diventa tipo la cosa più importante. Dice, vai dove ti porta il cuore? Mezzico, follower, un milione di follower. Tu vieni in televisione, mi ricordo c'era una, dice, quella soap opera. Vai dove ti porta il cuore, tutto è dato, vai, c'è il mio cuore. E poi il Signore ci dice, alt, figlio, non so se ti interessa sapere cosa dice il Signore su questo. Ti interessa saperlo? Se c'è la maggioranza ve lo dico. Andiamo a votazione. Ok, la maggioranza. Geremia 17,9. Sai che è scritto? No, qualcuno me lo legge, dai. No, sempre io. Divento ridondante, sempre tu. Dai, qualcuno lo legga. Mi fregasto, Ve li lascio qua. Almeno legge, non ti vergognare.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa.
Alt. Il cuore è più
di ogni altra
cosa. A che cosa si riferisce secondo te qua al cuore? Cioè il cuore di Barnard. Dice, ma questo Barnard. Al cuore fisico? Al cuore animico,
cioè l'anima.
L'anima è più ingannevole, dice lei. Più di ogni altra cosa, non c'è cosa che non sia ingannevole, cioè significa che quando uno dice, insomma, sento, sento un'emozione. Cioè significa che l'anima segue l'anima. Sento. Che dice? Dice che è la cosa più ingannevole. Cioè il nostro cuore è qualcosa di ingannevole. E allora qual è la nostra salvezza? Non seguire quello che È il sentimento del cuore. Ascoltatemi. Non significa questo che uno non deve amare. No. Seguire l'indirizzo è un'altra cosa. Seguire l'indirizzo. Il cuore diventa l'indirizzo della tua vita, cioè le emozioni, i pensieri, le passioni. Significa questo. Quando il cuore sono pensieri, emozioni, sentimenti. Diventano il focus, l'indirizzo, che c'è, ti indirizzano nelle scelte. Dice la scrittura, la parola di Dio dice, il cuore dell'uomo è il più ingannevole di ogni altra cosa. E dice, ripeti. Poi continua e dice, ma tu credi nella parola di Dio? Confligge. Dice, certo che confligge. Certo che confligge con la nostra natura. Però se tu non credi in quello che è scritto, come possiamo andare avanti? Dico, se tu non credi in quello che è scritto, come possiamo andare avanti? Cioè, come puoi assimilare quello che io andrò a spiegare? Come? Niente. Non lo puoi assimilare. Se per assunto la parola di Dio per te dovrebbe essere Dio stesso, perché la parola si è fatta carne. Gesù è Dio. Sì o no? E quindi la parola è Dio. Capitolo 1 di Giovanni. La parola. Andiamo, capitolo 1 di Giovanni. Stamattina, vedi che la nostra natura ha bisogno di essere, come dire, come quei tubi quando si forma il calcare, no? C'è un tipo di acqua che abbiamo in alcune zone del nostro comune che formano un calcare così forte che l'acqua poi si blocca, non passa. Cioè, significa che in noi si forma del calcare spirituale e non fluisce lo spirito. La sua parola non fluisce, cioè non viene, perché l'assunto, quello che noi assumiamo da questo mondo, calcifica. Dice, nel principio era la parola. Giovanni 1, versetto 1. E la parola era con Dio. E la parola era? La parola era? La parola è Dio. Si è fatta carne. Si è manifestata. Dice, per un tempo, la parola si è stata fatta, versetto 14. E la parola è stata fatta carne. Gesù è Dio, la terza persona della Deità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, la seconda, è Dio, la parola è Dio, gloria a Gesù, dice al tuo vicino, la parola è Dio. Gesù è Dio. Se no qua stiamo sbagliando, cioè se non correggiamo i parametri, come possiamo andare avanti? La parola è Dio, fratelli. E quindi la parola di Dio, quando l'assumiamo, assumiamo l'essenza di Dio, il DNA di Dio, o no? Portate un caffè. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, il problema qual è? Che noi abbiamo una natura che è tendente ad amare se stesso. Cioè, Dio non ha dovuto dire ti devi amare, perché è nella nostra natura amarci. curarci, avere un interesse. Quando vai al supermercato, no, e sei goloso tipo di cioccolata, o pistacchio, che ti piace a te? Arrivi in pasticceria e c'è il dolce, l'unico dolce con la crema pasticcera, quella fatta come dice mio fratello Danilo. Danilo, come si fa? Ci deve dire il segreto, perché lui è un esperto. No, come si fa? Non colpire il Reggio. Ma si trova il Reggio? Dove mi hai mandato? Bravo. Quando arrivi là e ce n'è uno solo e c'è una murra di persone, una murra significa tante persone dentro, e c'è tu che hai intuito, giustamente, ti piace, ce n'è una sola e ce n'è, tu che fai? Tum, tum, tum. Usi tutte le strategie, o no? Danilo, se ce n'è una sola, tu che fai? Usi tutte le strategie. Sentite, ma non mettete... Fai di tutto. Ma perché lo fai? Perché ti piace. Perché ti ami, giusto? E vuoi dare soddisfazione? Dici, almeno la domenica, un bel dolce, come dico io. Oh, io sono andato. Questo per dire, dice, quanto sia, c'è bisogno che uno ti dice e ti devi amare, no? Quando c'è una cosa che ti piace, e là esce fuori l'amore proprio. A un altro non gli piace la crema pasticcera, dice cioccolata al pistacchio, e ce n'è uno solo. Io conosco a uno qua in mezzo a noi, ma non so se ce ne sono altri, che farà di tutto, lì gli esce fuori tutta la strategia per vincere. Cioè quando c'è cosa che ti interessa. Ora, dopo il culto, tutti dici, dov'è sta pasticcera? Gli dobbiamo dire al pasticcere, guarda, dacci un bonus. Lode Gesù Cristo. Il mondo, lo spirito di questo mondo, ci ossessiona. Ci spinge, ci incoraggia ad avere un'ossessione per noi stessi. Se tu guardi la televisione, la radio, le pubblicità, ti stimolano. Stimolano a che cosa? Ad avere un interesse verso se stessi in maniera ossessionata. Ti stimolano, pure se tu non lo vuoi. E cambi canale, poi a me è, non so, guarda, c'è una strategia, cambi canale e c'è la stessa pubblicità. Tu vuoi fuggire con la pubblicità, tum 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 tum. Guarda, c'è una strategia per colpirti, perché poi alla fine, sai che cosa succede? E meno oggi, meno domani, poi alla fine, quando sei là che devi scegliere, tu come un automa. Quindi lo spirito di questo mondo, c'è ossessione con l'amore di noi stessi, con la cura, dice no, ora devo curare me stesso, ora devo vivere me stesso, ho dato troppo, ho dato tanto, ho dato. Non voglio tornare su questo. Ma in Filippesi, capitolo 2, versetto 3 e 4, dice, Joshua manda, non fate nulla per ambizione egoistica o vanagloria. Magari avete traduzioni diverse, ma è la stessa cosa. Ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Cercando ciascuno non al proprio interesse, ma la mia traduzione dice anche tra parentesi quello degli altri, che quello personale uno lo cerca, ma anche quello degli altri. Cioè, vedi qua che cosa ci dice questo versetto, questi versetti della scrittura? Che non dobbiamo fare le cose per spirito di parte o egoistico o per vanagloria. Cioè, dice, io lo faccio perché... Dice, ma ciascuno con umiltà stima gli altri superiori a se stessi. Cioè, e poi nel versetto 4 dà un'indicazione. Che la parola, che cosa avviene? La parola è un regolatore dentro di noi. Più che un integratore, oggi capiamo che cosa sono gli integratori, più che integratore è il cibo principale la parola. Noi siamo ciò che noi ci cibiamo, l'ho sentito in televisione. O psicologo ha detto, noi siamo ciò che mangiamo. Ippocrate disse questo fisicamente, animicamente, spiritualmente siamo ciò di cui ci cibiamo, di interessi, di relazione, e io dico di parole, perché se noi assorbiamo parole, il nostro spirito, lo spirito assorbe parole, che è uno spirito e vita. Quindi dipende cosa noi viviamo e assorbiamo durante il giorno, le parole che assorbiamo. E le parole hanno spirito e vita. Quindi noi siamo spiritualmente ciò che assorbiamo durante il giorno. Siamo la sommatoria di ciò che assorbiamo. E in questo... c'è la parola di Dio che dice, Gesù ha detto, voi siete nel mondo ma non siete del mondo. Perché se noi assorbiamo la parola ci impedisce di assorbire altri tipi di parole, altri tipi di spiriti, di spiritualità. Lode Gesù, questo è importante. La parola di Dio ci fortifica e impedisce che noi assorbiamo altro. Perché la parola di Dio vince tutto il resto. Che è spirito e vita di Dio. E lo spirito e vita di Dio dentro di noi vince tutto ciò che è tenebre. Certo, lo spirito di questo mondo cerca di, anche sulla parola, no? Di rimarcare il fatto, dice, che devi amare te stesso per amare gli altri. Dice, devi amare gli altri come te stesso, quindi io mi devo amare. Dice. Quindi lo spirito di questo mondo cerca di mettere un accento su mi devo amare, mi devo amare. No, devi amare il Signore, devi amare gli altri. E andiamo in 2 Timoteo, capitolo 3. Dal versetto 1 al 5. Dice, ma notate questo, ci saranno tempi terribili negli ultimi giorni. Le persone saranno amanti di se stesse. Faccio qua un inciso. I selfie. Devo fare il profilo. Amante dei soldi, di se stessi, amante del denaro, vanagloriose, orgogliose, amanti, versetto 4, dei piaceri piuttosto che amanti di Dio. avendo una forma di pietà, guarda qua, avendo una forma di pietà, ma che negano la potenza di Dio. Negli ultimi tempi, guarda, stiamo andando verso, questo versetto ce lo dice già, la parola di Dio già ci dice dove stiamo andando. Stiamo andando dove tutto è, come dire, un'immagine, il fake, perché poi alla fine, no, si maschera tutto, si vive. Cioè la cultura di questo tempo cerca, ognuno di noi, di dimostrare un'immagine che non è vera di noi stessi. Questa è la parola già ce lo dice. Le persone saranno amanti di se stesse, amanti del denaro, vanagloriose, orgogliose, amanti del piacere piuttosto che amanti di Dio. Cioè, tutte queste cose, chi è sul trono? Se stesso. Denaro, vanagloria, piaceri, tutto ciò che può alimentare proprio io. Cioè, quando l'amore di noi stessi diventa egoismo, questo è il titolo. L'egoismo è un tumore spirituale, fratelli. Guardatelo come un tumore spirituale. Corrode, consuma, distrugge. Ti renderà una persona vuota, ti svuoterà, ti porterà nella depressione. Questo avviene. Ti porterà nella mancanza di visione, mancanza di prospettive, l'egoismo. Perché quando non puoi raggiungere quegli obiettivi fissati, personali, ti sentirai, perché questo è l'obiettivo del diavolo, ti sentirai un perdente. Sentirai voci che ti diranno, fai schifo, non serve a niente. Dice che ne è stato della tua vita sino a qua, un fallimento. Oh, ho servito. Perché poi, verso il Signore, poi, verso le cose di Dio, ho dato, ho fatto. Lode Gesù Cristo. Dio non rimane indietro, ti ha dato. E noi abbiamo bisogno di servire giorno dopo giorno. C'è bisogno di vivere la parola giorno dopo giorno. Non puoi vivere un giorno senza l'indirizzo della parola di Dio. Quel giorno che tu dici no, stacco, è il giorno dove il diavolo è... facciamo festa. Oh, amo nenno, picciotti. Lui si chiama tutti i demoni, tutti gli spiriti, perché deve andare a beccare quell'anima. Dice, oggi ha staccato la spina, senza spirito. Via. Lode Gesù Cristo. Quindi, quando noi mettiamo fiducia, troppo amore per noi stessi, sai cosa avviene? Avviene un fatto spirituale. Perdiamo la fede in Dio. Uno dei motivi che si perde la fede in Dio è che cresce la fede in noi stessi. Iniziamo a credere nell'io, in noi stessi, e qualcuno ci spinge a credere sempre di più. Sai perché? Ti deve svuotare dalla fede in Dio. Lode Gesù Cristo. È importante questo. Se non capiamo questi meccanismi spirituali, perché questi meccanismi servono, cioè il conoscere ciò che è spirituale ci aiuta a vincere, la parola ci aiuta a vincere tutte le dinamiche che ci allontanano da Dio. Questo stiamo esaminando, perché noi viviamo in questa terra, in questo mondo, in questo clima, viviamo in un mondo spirituale. Che spinge su certe cose, ma spingendo che cosa avviene? Credi in te stesso, e ti svuota dalla fede in Dio. Fede ti svuota e riempie verso altro. Lode Gesù Cristo. Dice poi che cosa avviene? Dice negli ultimi tempi dice le forme della pietà, si assumono delle forme di pietà, forme, ma dentro non c'è il potere, non c'è il potere di Dio, non c'è l'amore di Dio. Quindi che dobbiamo fare? Rivendicare l'amore di Dio, cioè cercare l'amore di Dio. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Lode Gesù. E ama il tuo prossimo. Vedi, il secondo, se tu non ami il Signore con tutto il tuo cuore, come fai ad amare gli altri? Gloria a Gesù Cristo. Quindi lo spirito di questo mondo ci porta, cioè siamo in questo tipo di generazione dove l'ossessione per la cura di noi stessi è... Questi stimoli li riceviamo tutti i giorni, tutti i minuti, in tutte le cose di questo mondo. Tutte le cose di questo mondo. Quindi qualcuno potrebbe dire, dice, devo amare il prossimo come me stesso. Forse dice, non mi amo troppo. Perché poi, sai, il diavolo ti mette, forse non mi amo troppo. No, io credo che forse ci stiamo amando troppo. Il problema è che ci amiamo troppo, che vogliamo troppo per noi stessi. Ora devo curare la mia vita. Ora basta. Ora... No. Hai mai sentito che ti arrivano queste voci? Questi pensieri? Non sono pensieri di Dio questi. No, dice padre, no. Magari una delusione ti porta a dire questo, dice una delusione. Nella delusione non c'è il perdono, non c'è la sopportazione, non c'è essere stabili. I servi di Dio, i figli di Dio devono essere stabili nella parola. È la parola che rende stabile. Ciò che stabilizza la nostra vita non siamo noi stessi, è la parola di Dio dentro di noi. La parola di Dio, quella che noi assumiamo, quella che stiamo ricevendo ora, sai che cosa ci fa? Ci rende stabili. Perché abbiamo bisogno della parola? Ci renderà stabili, forti, in condizione di ricevere da Lui e vivere il soprannaturale di Dio su questa terra. Altrimenti non lo possiamo vivere, abbiamo bisogno di essere pompati dal naturale. E quindi capisco quando c'è un pompamento, cioè di cose umane. E quando finiscono i pompamenti delle cose umane, finisce. È finita, la chiesa, è finita il gruppo. È finita. Ciò che invece rende stabile è la sua parola, i suoi principi, i suoi valori. Gloria a Gesù Cristo. Perché noi non siamo... Io non frequento la chiesa perché sono amico di... Perdonatemi, non vi offendete quando dico questo. Io non sono in chiesa per amicizia, perché l'amicizia è variabile, ci sono tante variabili. Io sono in chiesa perché sono un figlio di Dio, è il mio rapporto con Dio. Quello mi rende stabile, perché se dovrei guardare umanamente... i cambiamenti, i tradimenti, l'infedeltà, i cambiamenti continui di alcuni, gli interessi personali, io non dovrei frequentare, dovrei stare a casa da solo. Dice, guardate, se volete vi mando il mio video, trovate un altro. Cioè, se uno dovesse dipendere dalle persone, ma no, ora vi avrei detto, vi voglio bene, scusate, ho altro da fare. No, non solo tu hai da fare, capisci? Pure io ho da fare. Solo tu hai i tuoi interessi, pure io avrei i miei interessi. Marco 12, versetto 30-31. Perché noi dobbiamo essere stabilizzati. Cioè, come dire, no? Guarda un edificio. Dice, per fortificare certi edifici antichi, vecchi, si fanno delle strutture e poi si mettono dei prodotti fortificanti. Per noi ciò che ci fortifica e ci rende stabile avviene eterno, cioè per sempre. Sai qual è la parola di Dio? E questo comandamento ci renderà ancora più stabile. Nessuno ci potrà toccare, nessun vento di dottrina, nessun sentimento, nessun tradimento, nessun cambiamento, niente. Tu resterai stabile perché il tuo rapporto è con Dio. Sei una colonna della mia casa, così è scritto in Apocalisse. Se vinci diventerai una colonna. E le colonne si muovono tutto, ma le colonne sono stabili. E io quando ho ricevuto quella predicazione sulle colonne, io voglio essere una colonna del Tempio di Dio, io ho capito, cioè lo Spirito Santo mi ha rivelato. Ma il rapporto è con Lui. Tu diventi una colonna. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Leggete insieme a me. Volete leggere insieme? Non mi fate sempre leggere a me. E poi voi mi guardate. Ragionate mentre io leggo. Invece leggete, così non ragionate. Imparate a ubbidire. Leggete. Ama. Amen. Sono d'accordo con voi. Vai al prossimo versetto. Continuate. A posto, io ho finito. Quello che dovevo dire, l'ho detto. Il consiglio della parola, di amare il Signore con tutto il cuore. E di amare il prossimo come, perché ci insegna, il Signore ci insegna come amare il prossimo. Non la scartina, ma le cose che a te piacciono. Dovresti avere la capacità di condividerla con gli altri. Io amo il Signore, quindi voglio condividere il Signore, non lo voglio tenere solo per me. Gloria a Gesù Cristo. Matteo 16, 24, voglio chiudere con questo. E il Signore poi dice a quei discepoli che lui chiede, volete essere i miei discepoli? Pietro disse, io, Signore, morirò per te, darò la vita per te. E il Signore disse, Pesciuzzo, lascia stare, fermati. Però se vuoi diventare un vero discepolo di Dio, chi lo vuole diventare? Perché questo è l'obiettivo. Sai quale deve essere il tuo obiettivo? Perché l'obiettivo dei figli di Dio è essere un discepolo. Prima figlio e poi discepolo. Perché un discepolo, se non è figlio, come fa il discepolo? Cioè se prima non diventa un figlio di Dio, non si sente figlio di Dio, come fa a diventare un discepolo? Capite? Prima figlio, poi discepolo. Quindi chi vuole diventare un discepolo di Dio deve imparare non a coccolare se stesse, a curare se stesso più degli altri. Leggiamo Matteo 16:24, che dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: chi vuole essere mio discepolo? Ve l'ho chiesto io, l'ha chiesto il Signore. Gesù vi sta dicendo: chi vuole essere mio discepolo? Ti accendo un silenzio perché hanno letto. Inizia che dice: devo morire a me stesso. Mamma. Dice: rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E sapete, ho letto questi versetti, questo versetto, questi versetti, e storicamente in quel periodo in cui Gesù disse queste cose, disse: prendi la tua croce e seguimi, in quel periodo sapete che si usavano? I romani cosa facevano? Quelli che dovevano crocifiggere, perché la crocifissione era il peggiore. Come dire, se tu vuoi uccidere una persona, ma non solo uccidere fisicamente, ma farlo soffrire, uccidere, distruggere proprio completamente una persona, allora era la crocifissione. Cioè la croce, non solo allora, pure ora. La crocifissione è uno strumento più terribile che esiste. I romani usavano dire a chi doveva essere crocifisso: prendi la tua croce e segui. Quindi dovevano seguirli al posto della crocifissione, come fecero con Gesù. E poi venivano crocifissi e lasciati là. Dice: per tempo. Non per un tempo, cioè 3 giorni, anni, che rimaneva lo scheletro sulla croce. E quando Gesù dice questo, ha un significato. Sta utilizzando quello che sta avvenendo in quei tempi e gli sta dicendo una cosa forte. Cioè, noi non ci rendiamo conto, cioè, spiegando quello che vi ho detto, forse ci fa entrare in quello, nello spirito della parola che Gesù pronuncia e manda a noi, perché questa parola vale ancora oggi, ora è in eterno, ieri, oggi è in eterno. Prendi la tua croce e seguimi. Cioè, se vuoi diventare mio discepolo, devi essere pronto a rinnegare te stesso e a morire a te stesso sulla croce. Lode Gesù. Cioè a morire ai tuoi interessi, a rinnegare te stesso. Questo è. E Galati 2:20, chiudiamo la questione della croce. Paolo era uno che aveva capito questo versetto, questa parola di Gesù. Versetto, ecco qua, dice: io sono stato crocefisso con Cristo e non vivo più. Guarda, lui l'aveva capito. Aveva ricevuto la rivelazione, perché se tu non ricevi la rivelazione, chiedi al Signore: Signore, fammi comprendere. Paolo ha compreso quello che Gesù aveva detto. E come l'ha compreso? Ecco qua. Dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più, cioè, ma Cristo vive in me. Questo è il significato: prendi la tua croce e segui. La vita che vivo ora nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è il risultato della fede di Paolo, in quello che Gesù ha detto ai discepoli. E questo serve a noi a comprendere che significa Dice, che significa? Quando qualcuno mi dice che significa, pastore, prendere la tua croce e seguimi, ecco qua. Paolo l'ha spiegata, l'ha vissuta e l'ha spiegata. Che Paolo, prima di scrivere questo, l'ha vissuto. Gloria a Gesù Cristo. Quindi la crocifissione significa morire a se stessi e non più vivere secondo i propri canoni, ma nell'interesse di Dio. Cioè, la vita che vivo ora nel corpo la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Dice, perché? Perché mi ha amato e ha dato se stesso per me. A questo siamo chiamati, fratelli, a vivere nella fede, questo tempo nel corpo. Nella fede del Figlio di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Quindi Gesù, sintetizziamo, non ci ha chiamati a promuovere noi stessi, ma a umiliare noi stessi. Gesù non ci ha chiamati a coccolare, diciamo questa parola, noi stessi, ma a rinnegare noi stessi. Non ci ha chiamati a dare tutto ciò che noi desideriamo. Non ci ha chiamati a servire noi stessi, ma a servire gli altri. Non ci ha chiamati a mettere noi stessi al primo posto, ma per metterci all'ultimo. Ultimo posto. Non ci ha chiamati a cercare il nostro piacere, ma a perseguire il proposito di Dio. E Dio provvede per noi. Sai qual è il miracolo di tutto questo? Il soprannaturale di tutta sta sintesi che Dio provvede per noi. Dio provvede per noi. Egli è colui che ci raccomanda. Non abbiamo bisogno di altre raccomandazioni. Egli è colui che ci raccomanda. Egli è colui che ci precede. Egli è colui che ci difende in avanti e indietro. Egli è il nostro Dio. Posso dire, Signore, grazie. Andiamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ci benedica. Allora, Joshua, mandami per favore.